io ho pensato di raccontare la legge di Newton e la legge di Coulomb, che hanno dei punti di affinità, e quindi parliamo di fisica, perché io insegno matematica e fisica, e quindi non potevo fare spagnolo o tedesco. E, avviso, parlare di fisica alla radio è come fare il mimo alla radio, ok? Non viene benissimo di solito, e quindi metteremo anche dei pezzi musicali, faremo un po' di cabaret, faremo un po'... Ma soprattutto a me farebbe piacere che quello che stiamo per raccontare venisse preso anche come un consiglio, come un modo di organizzarsi per l'esame di maturità che sta arrivando. Non vorrei fare come al solito, che i professori si divertono a ricordarlo, ma mancano pochi mesi, cosa che non riguarda Federico, ma riguarda le due che stanno facendo le distratte in questo momento, cioè Liliana e Isabella, vero?
Sì, sì, vero, vero.
Avete già cominciato a prepararvi, sì?
Sì,
sì, sì.
Sì. Ok,
immagino.
Allora,
io ho fatto la legge di Coulomb proprio una settimana fa, quindi...
Benissimo, allora io ti passo l'incartamento.
Sì.
Allora, diciamo subito come si può organizzare il lavoro. Io vi faccio notare una cosa, non ci possono vedere perché siamo in radio e non in TV, però prometto che questa pagina la metteremo sul sito.
Ah,
e
meno
quindi
male.
Se sarà possibile, noi questa pagina la mettiamo sul sito e tutti gli studenti la possono scaricare e possono vedere di che cosa stiamo parlando. Allora, prima di tutto, cerchiamo, quando organizziamo un argomento da esporre, di far stare tutto in una pagina.
Sì.
In una sola pagina, perché così avremo tutto presente, sarà tutto anche visivamente molto chiaro, molto ben collocato, facile da ricordare. Questo è il consiglio numero uno. Consiglio numero due, ci deve essere un'illustrazione, un disegnino, perché in fisica le cose vanno anche viste. La fisica è una scienza sperimentale, non è semplicemente un racconto, e quindi bisogna anche vedere le cose. Allora, siccome quando parliamo di legge di Newton e di gravitazione parliamo di due masse, disegniamo le due masse e disegniamo anche il vettore che congiunge la prima massa alla seconda massa e lo chiamiamo R1-2. Quando parliamo di cariche, disegniamo la carica 1 e la carica 2 e il vettore che congiunge le due cariche. Questo vi sarà molto utile nell'esposizione. Altro consiglio è quello di scrivere la formula che vogliamo raccontare molto in grande. Infatti nella pagina che io ho preparato ci sono due formule, quella di Newton e quella di Coulomb, e sono tutte e due grandi, le cose più grandi della pagina. Perché? Perché questo aiuterà molto la vostra memoria visiva e in questa maniera riuscirete a ricordare più facilmente le cose. Consiglio numero 4, usare i colori. Una volta c'erano i pennarelli, c'erano i pastelli, c'erano tutte le penne, le matite colorate. Adesso col computer voi semplicemente, dando un comando, cambiate il colore alle cose. Ecco, siccome nel raccontare queste formule ci sarà da distinguere alcuni elementi, nello scriverle su carta è bene usare colori diversi, perché anche questo aiuta la memoria e aiuta l'esposizione. Ok? E questo per quanto riguarda l'organizzazione.
Io sto prendendo appunti.
Bene, e fai molto bene a prendere appunti, perfetto.
Così
usiamo
per
i colori per distinguere gli, poi non si sa cosa. Vabbè.
Sì, questa è la frase, la devo finire. Così poi contenta. Per l'esame sarò pronta.
Per l'esame finirei la frase, non è che sarei pronta.
Sì, sono soddisfazioni. Allora. Però bisogna anche fare un racconto, perché sennò le persone dall'altra parte si addormentano. Cioè, se noi adesso parlassimo esclusivamente della formula della legge di Newton, della formula della legge di Coulomb, otterremmo un risultato, cioè che tutti cambiano canale.
Sì.
E invece no. E invece io vi racconto un paio di aneddoti. Mm. Perché, sapete, queste formule le hanno scritte persone vere, persone che vivevano la loro epoca, che vivevano la loro vita e che avevano vizi, virtù, avevano amici, nemici, litigavano. Bene, sapete per esempio la legge di Newton dove arriva? Da dove arriva? Arriva da osservazioni fatte per tanti, tanti anni, per due secoli prima di Newton, sul moto dei pianeti. Quindi, guardando come si muovono i pianeti, hanno cominciato a farsi un'idea. Un tizio che si chiamava Keplero ha scritto tre leggi. E a un certo punto, intorno al 1680, esattamente nel 1684, tre signori si sono trovati nella sede della Royal Society, siamo in Inghilterra. I signori erano Hooke, quello della legge sull'elasticità, quindi non era proprio uno stupido, Halley, quello della cometa, e Wren, che essendo il matematico del gruppo non lo conosce nessuno, perché il destino di noi matematici è che poi nessuno ci conosce. Tutti conoscono i fisici, ma i matematici no, ma pure Wren era molto bravo, un architetto e matematico. Allora, questi tre cominciarono a ragionare su quale potesse essere la legge della forza di gravità. E a un certo punto uno dei tre, e cioè Wren, propose una scommessa. Disse: io pagherò dei soldi, ma dei bei soldi, a chi mi riuscirà a dimostrare che se c'è una forza diretta verso un punto, cioè verso il sole, senza pochi misteri, avevano in mente il sole, e che se questa forza dipende dall'inverso del quadrato della distanza dal sole, allora l'orbita che ne esce fuori è per forza una circonferenza oppure un'ellisse. Gli altri due immediatamente accolsero la scommessa. Si misero a lavorare per cercare di dimostrare che questa cosa era vera e non ci riuscirono nella maniera più assoluta. Pochi mesi dopo Halley andò a Cambridge per motivi familiari e andò a visitare un certo Isaac Newton.
Uno qualunque.
Ma sì, era uno che abitava lì. Andò da Isaac Newton, già c'era una grossa fortuna, cioè che Newton non ce lo mandò subito, perché Newton era un pessimo soggetto, era uno che trattava malissimo la gente. Ma Halley era simpatico a Newton e quindi Newton lo trattò bene, lo accolse. E Halley a un certo punto gli fece la fatidica domanda. Disse: ma senta, signor Newton, ma secondo lei, quando c'è una forza diretta verso il centro, per esempio verso il sole, ed questa forza è proporzionale all'inverso del quadrato della distanza, ma che tipo di traiettoria può c'è? Newton lo interruppe: ci viene un'ellisse, no? Cioè, come viene l'ellisse? Cioè, ma sì, l'ho già dimostrato. L'ha già dimostrato, non l'ha detto a nessuno. Sì, ma da tempo, ho degli appunti qua da qualche parte, adesso vediamo. Bene, 18 mesi dopo, Newton pubblicò un'opera che si chiama Principia Matematica Philosophiae Naturalis e che è una pietra miliare nella storia della scienza, in cui, tra le altre cose, c'era anche questa dimostrazione. Quindi, la legge di Newton esce in questo modo. Esce perché Halley convinse alla fine Newton a raccogliere queste idee, queste dimostrazioni matematico-fisiche all'interno di questa opera straordinaria. Che dice il signore qua con la mano alzata?
Voglio dire che appunto quando il libro di Newton è stato presentato nel 1686 alla Royal Society, Robert Hooke affermò che Newton aveva ottenuto la legge e, diciamo così, dell'inverso dal quadrato, cioè l'aveva, diciamo così, copiata da lui.
Aspetta che qui ti racconto la seconda parte dell'aneddoto. Perché in effetti Newton era proprio cattivo. Già da bambino lui aveva capito di essere molto intelligente, ma c'era un particolare che lo rendeva pericolosissimo, perché oltre a sapere di essere intelligente, era intollerante verso gli stupidi. E siccome mediamente tutti erano più stupidi di lui, era intollerante verso chiunque. In particolare Hooke, che già aveva cominciato a odiare alcuni anni prima. Allora, quando Newton scrisse questa sua opera, Principia Matematica, Hooke si lamentò, essendo venuto in possesso di una prestampa, di una bozza, si lamentò perché non gli venivano riconosciuti grandi meriti e perché il suo nome veniva ricordato raramente. Newton risolse brillantemente il problema, cancellando completamente Hooke dal libro. Lo lasciò solamente in una nota a piedi pagina sotto la dimostrazione di questa famosa legge, che era la legge di Newton, perché era obbligatorio, perché Hooke comunque c'era entrato in qualche maniera e qualcosa l'aveva scritta in proposito, ma in qualunque altro punto della sua opera in tre volumi il nome di Hooke è scomparso completamente. E questo mi dice che razza di gentiluomo e di buon carattere potesse essere Isaac Newton.
Che poi la fama alla fine porta
a renderti sopportabile anche i peggiori caratteri.
Cioè, nel senso, povero Hooke, vabbè, noi lo studiamo, sì, però non ha la stessa importanza di Isaac Newton.
Vabbè, allora te ne racconto un'altra su Hooke. Allora, Hooke chiese un consiglio sull'ottica a Newton. Che Newton aveva scoperto che passando attraverso un prisma la luce si disperde in diversi colori, passando attraverso un altro prisma la puoi far ricongiungere e riottenere una luce monocolore, bianca. Ok. Tanti altri ci avevano provato e non c'erano riusciti. Perché? Perché Newton, essendo molto intelligente, faceva le cose bene e quindi prima di far passare la luce attraverso il prisma l'aveva fatta passare attraverso una piccolissima fessura in modo che fosse luce abbastanza coerente e che non potesse fare fenomeni di diffrazione e creare altri problemi. Allora, dovendo fare una cosa analoga, Hooke chiese consiglio a Newton in una lettera molto gentile in cui gli parlava dei suoi studi, delle cose che lui stesso aveva scoperto sulla luce, e Newton gli rispose dicendo che se lui era in grado di raggiungere dei risultati che altri non raggiungevano, era solamente perché sapeva vedere più lontano appoggiandosi sulle spalle di giganti. Ora, questa può sembrare una professione di umiltà di Newton. In realtà, quando poi vieni a sapere che Hooke era leggermente gobbo e che ci vedeva male, tu capisci che era una prova ulteriore di crudeltà di Newton contro Hooke.
Mamma mia!
Cioè, nella sua risposta apparentemente gentile, gli voleva ricordare, dice, guarda, primo non ci vedi, secondo sei mezzo storto, quindi...
Quindi evita per favore di parlare, okay, di che mettere bocca.
Che fantastico crudele, personaggio, cioè, ok?
Ed è rimasto pure nella storia.
Vabbè, assolutamente non per il suo carattere,
sì, è rimasto nella storia per questa legge. Per questa legge che dice, qui vedremo che c'è questa bella dipendenza dal quadrato della distanza all'inverso, che la forza che un pianeta, una massa, massa 1, esercita sulla massa 2 è proporzionale al prodotto delle due masse, inversamente proporzionale al quadrato della distanza che le separa. Bisogna avere una certa musicalità nel dirlo, no? Inversamente proporzionale al quadrato della distanza che le separa. Così al ritmo questa frase, no? La dici con facilità, la ricordi anche bene. Nella direzione e nel verso del vettore che va dalla prima alla seconda massa. E a questo punto, se non ci metti un meno davanti, questa forza diventa repulsiva e l'universo esplode. E quindi ci vuole il meno davanti per fare in modo che sia una forza attrattiva.
Certo.
E poi c'è questa G grande, che è la costante gravitazionale, ma è una costante. Aggiusta le unità di misura e le grandezze, ma sostanzialmente non introduce nulla di nuovo. Questa è la formula della legge di Newton. Quindi, l'altro consiglio che posso dare, dopo aver cercato di arricchire un pochino l'esposizione con qualche aneddoto, con qualcosa che sia anche storico e che contribuisca a rendere più vere, più originali, più interessanti le cose che state raccontando, è quello di raccontare bene la formula e quindi leggerla in una maniera che sia anche un po' più musicale, un po' più divertente, un pochino più interessante da ascoltare.
Certo.
Ok? Questa era la legge di Newton.